A mio parere è uno degli scrittori italiani che scrivo meglio, che ha quindi una, non so come dire, ha sempre, almeno quello che io, la prima cosa, c'è sempre una cosa che si ammira, no? È difficile trovare uno scrittore che sia contemporaneamente tutto, no? Quindi è ben difficile, a me è successo, mi sembra solo con Dante Alighieri, di imbattermi in qualcosa che fosse tutto. Poi di norma ci sono scrittori che non mi colpiscono affatto e scrittori che mi colpiscono per qualche aspetto. E l'aspetto per il quale io mi sono imbattuto, l'aspetto che ha fatto sì che io poi restassi amico delle pagine di Dario Voltolini, della sua scrittura, è una precisione, un'esattezza che non è assolutamente un fatto maniacale, che non obbedisce, a mio parere, assolutamente a un dettato di tipo doveristico, cioè siccome io sono un bravo scrittore allora devo scrivere, ma perché l'esattezza è il contrafforte, secondo me, visibile di un'esperienza avvenuta. Cioè, io vi faccio un esempio perché a me è molto chiaro questo. È molto chiaro tutte le volte che leggo Voltolini e mi è molto chiaro tutte le volte che leggo Leopardi e qualunque altro scrittore che ha questa caratteristica. Immaginiamo che io abbia fatto la dichiarazione alla donna che poi ho sposato su una spiaggia. Io cammino lungo questa spiaggia, ripasso davanti a questa spiaggia dopo anni e il cuore mi si infiamma e dico: guarda, è successo lì. Però questa spiaggia, immaginiamo che ci sia della sabbia, degli scogli. E tutte le volte che passo di lì, però c'è qualcosa che non mi torna. Dico sì, è successo lì, però c'è qualcosa per cui io non provo tutta l'emozione che vorrei provare. Un bel giorno, camminando lungo questa spiaggia, mi accorgo che, anzi sulla strada che passa davanti alla spiaggia, mi accorgo che uno scoglio più lontano è sovrapposto completamente a uno più vicino, cioè quello più vicino si sovrappone a quello più lontano e quindi è nascosto, quello più lontano è nascosto, non c'è più. Io in quel momento dico: ecco, quando feci la dichiarazione a quella donna, non c'era quello scoglio là. Perché? Perché era coperto. Quindi io tutte le volte che ci passo davanti vedo quella cosa là, la coda del mio occhio vede quella cosa là in più, e io dico, e mi sembra sempre che manchi, che ci sia qualcosa fuori posto. Perché? Perché quella cosa là in più non c'era nel momento in cui io ho fatto la dichiarazione a mia moglie. Voi direte: questa è una sciocchezza, è una banalità, è... No. Questo è il modo in cui noi fissiamo le immagini dentro la nostra memoria, in cui noi appuntiamo, perché la memoria funziona per appunti, in cui appuntiamo le cose che ci accadono, i fatti dentro di noi, e diciamo: ecco, era così, ecco, è così. C'è quel verso di Leopardi che mi stupisce sempre, tutte le volte che lo leggo, e che io vi ho ripetuto tante volte: viene il vento recando il suon dell'ora dalla torre del borgo. E ecco, credo la letteratura sia questa precisione con cui si coglie il suon dell'ora e con cui, a distanza di un anno, di 10 anni, di secoli, noi riscopriamo questo suon dell'ora. Io tutte le volte che leggo uno scrittore che ama creare del silenzio intorno alle proprie parole, che ama ogni volta che dice una cosa dire quella, Ecco, io ritrovo questa che, a mio parere, è la grande passione della scrittura, è la grande passione dello scrittore, che è quella di porre dei nomi, porre delle parole per dire le cose. E la parola è quella e non un'altra. È bimbo e non bambino, che ne so, è mamma e non madre, eccetera, eccetera. Ecco, fatto questo, che è il motivo per cui io ho piacere, ho sempre piacere di parlare con Dario, ho piacere di leggere le sue pagine, adesso lascio lui a raccontare la sua esperienza di scrittore e amico di pagina di un altro scrittore attraverso la sua opera. Dario Voltolini legge Mario Vargas Llosa.
Intanto ti ringrazio, e poi io mi prendo l'impegno di venire a dire cosa penso io invece di Luca come scrittore in un'altra occasione, d'accordo? Lo prendo solennemente.
Lo faccio davanti a poca gente.
Sinteticamente questo, io quando parlo con lui mi capita questo, che non ha quasi importanza se concordo con quello che lui mi dice o no, perché mi sembra sempre che comunque qualche cosa a casa mi porto delle cose che lui dice, mi sembra di imparare, mi sembra è perché non sono convinto di riuscire a tenere bene le cose in testa, però sono convinto che se io fossi in grado di capire bene quello che lui mi dice imparerei sempre tante cose, anche un passo oltre o prima dell'essere d'accordo o in disaccordo. Questo lo svilupperò
dopo questa lode reciproca.
Qualcosa di importante. Adesso lo diamo loro, che non è mica da tutti essere qui. No, io mi sono portato questo libro, che in questa forma non esiste più, perché già io l'avevo acquistato in una bancarella anni fa. È Conversazione nella cattedrale di Vargas Llosa. Però c'è, credo, un paio di edizioni economiche anche, e per molti anni non c'è più stato questo libro, quindi era una mancanza che io avvertivo, non per quanto riguardava me, perché ce l'avevo in casa, ma perché tutte le volte che mi dicevano consigliami un libro, io dicevo sì, te lo consiglio, ma più che altro te lo presto, perché non si trova. È un libro molto denso e io non sono bravo a fare i riassunti delle trame, però qualche coordinata è meglio che la dia. Poi leggerò il primo capitolo, e siccome non sono un bravo lettore spero di non annoiarvi, ma grazie a come scrive Vargas Llosa penso che in qualche maniera ce la caveremo. È un libro che è del 69, sì, del 69, e racconta 12 anni. Si sente?
Secondo me è meglio con questa.
Abbiamo già perso due. l'abbiamo anche guadagnato. Questo va bene, ma cade. No, ecco. Sì. E racconta una dozzina d'anni di storia del Perù in generale. Politica, sociale, emotiva, di speranze, di delusioni, dal 48 diciamo al 60, questo è il torno d'anni. Ma poi racconta anche la storia di varie persone colte nel loro essere individui, per esempio in una famiglia, individui in certe relazioni l'uno con l'altro. Quindi è quello che di solito si chiama, con una parola che dice tutto e niente, un affresco, no? Un affresco sia di grandi paesaggi storico-sociali, sia di precisi particolari che sono le vite e le biografie delle persone. Ma ed è un romanzo di grande intensità, di grande dolore, di grande forza. È un romanzo meravigliosamente scritto, resiste nella traduzione questa meraviglia. Però quello che volevo leggervi, che è il primo capitolo, ve lo volevo leggere perché ha delle caratteristiche strutturali e di brillantezza della frase che sono, secondo me, oro che si aggiunge alle cose che il libro racconta. Io non è che pensi che ci sono le storie belle o brutte o così così e gli stili belli, brutti o così così, e magari preferisca gli stili alle storie. Non penso niente di tutto questo, perché quando un'opera è riuscita è un organismo vivente, quindi sarebbe come dire togliamo gli arti a questo corpo e vediamo se sono meglio gli arti staccati o il corpo senza arti, non hai più nulla né da una parte né dall'altra. Però, ciononostante, visto che quello che si può fare leggendo in una serata è puntualizzare più la frase che la grande campitura, era farvi toccare con orecchio, se si può dire così, la capacità orchestrale di questo scrittore, almeno in questo libro, ma anche negli altri, ma qua soprattutto. Questa specie di polifonia che lui riesce a mettere sulla pagina è un risultato grande, secondo me, anche perché è sul piano della frase e dello stile lo stesso risultato polifonico della storia, che ottiene sul piano della storia, del contenuto e delle vicende. Quindi è un romanzo fortemente coeso, non è facile separarne le parti. Ma soprattutto, secondo me, il tour de force in cui lui è riuscito a meraviglia è questo, è che uno strumento per sua natura lineare, sequenziale, come la scrittura, qua canta con come un coro, no? Ed è proprio sulle voci che io comincerei a leggervi questo primo capitolo, dicendovi questo: ci sono mescolati qua dialoghi diretti, riflessioni indirette, interpolazioni senza virgolette in cui si dice tizio pensa due punti e la cosa che pensa, ma non segnalata tipograficamente, no? Mescolata nel flusso della frase. E ci sono, è come se intervenissero in un nastro che scorre voci diverse, ma così, no? Non segnalate con artificio grafico, e anche però segnalate con artificio grafico. Insomma, incredibilmente si riesce a seguire tutto quello che succede, però, nonostante questo. Quindi non è a danno della leggibilità che avviene tutto questo, ma è su un crinale molto difficile da tenere, è per aumentare la leggibilità, l'esperienza che un lettore fa di questa cosa. Il primo capitolo è la cornice anche di tutto il romanzo, perché questo ve lo posso riassumere. Il protagonista arriva a casa, esce dal giornale da cui lavora, arriva a casa dopo aver incontrato delle persone, la moglie gli dice che la calapia cani ha portato via il cagnetto che avevano, ed è molto preoccupata. Allora lui va al canile per recuperare il cagnetto. Al canile vede un negro che gli pare essere, ed è, il vecchio autista di suo padre. Il padre non c'è più, sono passati vari anni, ma ecco, lui rincontra lì quello che era l'autista di suo padre. Si mettono a bere qualcosa in un bar e cominciano a raccontarsi le cose. Come si fa? Non si vedono da tanto tempo, si raccontano le cose. In questo raccontare dei due viene fuori tutto il romanzo. Cioè, questi 12 anni di storia del Perù, storia delle persone, emergono da questo dialogo che fanno i due in questo bar. Dopodiché lui torna a casa e si mette a letto con un forte mal di testa. Naturalmente le cose che sono emerse sono anche, non è una mera rievocazione, per lui, per il protagonista, saranno anche scoperte dolorose, tipicamente, ma non solo, l'omosessualità del padre. Questo autista era l'amante del padre in una maniera molto sofferta, assolutamente non banale. Insomma, si tratta di questo, è un'epifania di tutto quanto per lui, che si trova in questo bar a parlare con l'autista nero. Il bar si chiama Cathedral, quindi la conversazione nella cattedrale, e bisogna subito pensarla come non tanto una cattedrale gotica o comunque importante, ma un baraccio in cui vanno a bere. Comincio a leggere. Dalla soglia della cronica, Santiago guarda l'avenida Tacna, senza amore. Automobili, edifici disuguali e scoloriti, scheletri di pubblicità luminosa che ondeggiano nella nebbia, il mezzogiorno grigio. In che momento era andato a farsi fottere il Perù? Gli strilloni sgattaiolano tra velicoli trattenuti dal semaforo della Calle Wilson, vociando i titoli del pomeriggio, e lui comincia a camminare piano verso la colmena. Tiene le mani in tasca, la testa curva, cammina scortato da passanti che avanzano, anche loro, verso la Plaza San Martín. Lui era come il Perù, Savalita. In un certo momento si era fatto fottere. Pensa, in quale momento? Davanti all'hotel Crillon, un cane viene a lambirgli i piedi. E magari sei rabbioso, passa via. Il Perù fottuto, pensa. Carlitos fottuto, tutti fottuti. Pensa, non c'è soluzione. Scorge una lunga coda alla fermata dei taxi collettivi diretti a Miraflores. Attraversa la plaza ed ecco lì Norwin. Salve fratello, a un tavolino del bar Sela. Siediti, Savalita, che brancica un cilcano e si fa lucidare le scarpe, gli offre da bere. Non sembra ancora sbronzo e Santiago si siede, fa un cenno lustrascarpe che lucidi le scarpe anche lui. Pronto, capo, un minutino, capo. Gliele avrebbe tirate a specchio, capo. Secoli che non ti si vede, signor editorialista, dice Norwin. Sei più contento adesso con l'editoriale o prima con la cronaca? C'è meno da lavorare, scrolla le spalle. Magari era stato quel giorno quando il direttore lo aveva chiamato. Ordina una crystal gelata. Voleva prendere il posto di Organ B, da Savalita? Lui era stato all'università, era in grado di scrivere editoriali, vero Savalita? Pensa, è lì che mi sono fottuto. Arrivo presto, mi danno il mio tema, mi tappo il naso, in 2 o 3 ore, pronto, tiro la catena ed ecco fatto. Io non farei editoriali nemmeno per tutto l'oro del mondo, dice Norwin. Vivi staccato dalla notizia, il giornalismo è notizia, Savalita, mettitelo in mente. Io morirò nella cronaca nera e basta. A proposito, Carlitos, è poi morto? È ancora in clinica, ma presto lo lasceranno uscire, dice Santiago. Giura che questa volta smetterà di bere. È vero che una notte, mentre andava a letto, ha visto scarafaggi e ragni, dice Norwin. Ha sollevato il lenzuolo e gli sono piombate addosso migliaia di tarantole, di topi, dice Santiago. È scappato in strada tutto nudo, urlando come un matto. Norwin si mette a ridere e Santiago chiude gli occhi. Le case di Chorrillos sono cubi con inferriate, caverne screpolate da terremoti. L'interno formicola di cianfrusaglie, le vecchiette polverose e putride, in ciabatte, con varigi. Una figuretta corre tra i cubi, le sue urla fanno fremere l'alba oleosa e aizzano le formiche, gli arachnidi e gli scorpioni che le inseguono. Il rifugio nell'alcol, pensa, contro la morte lenta e i diavoli azzurri. Ben fatto, Carlitos, ci si difende dal Perù come si può. Il giorno che meno me l'aspetto mi vedrò davanti anch'io le bestioline. Norwin osserva con curiosità il suo cilcano. Il cilcano è una bevanda alcolica. Fa un mezzo sorriso. Ma non esistono giornalisti estemi, Savalita. La bottiglia ispira, mettitelo in mente. Il lustrascarpe ha pulito le scarpe di Norwin e ora passa il lucido su quelle di Santiago, fischiettando. Santiago è Santiago Savala, chiamato qua Savalita, il protagonista. Come andavano le cose a ultima ora? Cosa si raccontavano quei bricconi? Si lamentavano della tua ingratitudine, Savalita, mai che venisse a trovarli qualche volta come prima. Adesso poi che avevi un mucchio di tempo libero, Savalita, o ti hai ripreso dell'altro lavoro fuori? Leggo, pisolo, dice Santiago, forse mi scriverò di nuovo a diritto. Ti stacchi dalla notizia, vuoi già una laurea? Norwin gli rivolge uno sguardo di compassione. La prima pagina è la fine, Savalita, diventerai avvocato, abbandonerai il giornalismo. Ti sto già vedendo bello imborghesito. Ho già 30 anni sonati, dice Santiago, tardi per imborghesirmi. Solo 30? Norwin rimane sovrapensiero. Io 36 e sembro tuo padre. La cronaca nera ti massacra, mettitelo in mente. Facce maschili, occhi opachi sconfitti ai tavolini del bar Sela, mali che si allungano verso posacenere, bicchieri di birra. Com'era brutta la gente di qui. Carlitos aveva ragione, pensa. Cosa mi sta succedendo oggi? Il lustrascarpe scaccia a manate 2 cani che ansano tra i tavolini. Fino a quando tirerà avanti la campagna della cronica contro la rabbia, dice Norwin? Ormai stanno scocciando, anche questa mattina gli hanno dedicato una pagina. Tutti gli editoriali contro la rabbia li ho fatti io, dice Santiago. Bah, per me è meno fastidioso che scrivere su Cuba o sul Vietnam. Bene, ormai non c'è più coda, vado a prendere il taxi. Vieni a pranzo con me, offro io, dice Norwin. Dimenticati un po' di tua moglie, Savalita, facciamo risuscitare i bei tempi. Porcellini d'India, scottadito e birra gelata, riconsito camarchino di sotto il ponte, lo spettacolo delle acque pigre del Rimac che scorrono tra le rocce color moccio, il caffè terroso della Haiti, la partitina in casa di Milton, il cilcano sulla doccia in casa di Norwin, l'apoteosi di mezzanotte nel casino con Becerrita che riusciva a farsi fare lo sconto, il sonno acido, le nausee, le incertezze del risveglio, i bei tempi, può darsi, allora. Ana ha preparato il ciuppe di gamberi e non voglio perdermelo, dice Santiago, sarà per un altro giorno, fratello. Hai paura di tua moglie, dice Norwin. Ah, come ti hanno fottuto, Savalita. non per quello che credevi tu, fratello. Norwin si ostina a voler pagare la birra, la lucidata, e si danno la mano. Santiago torna alla fermata dei taxi collettivi. Il primo libero è uno Chevrolet e ha la radio accesa. Inca Cola dissettava meglio, e poi un valzer, fiumi, scarpate, la voce veterana di Jesus Vasquez. Era il mio Perù. In centro c'è ancora qualche ingorgo, ma Repubblica e Arequipa sono sgombre. L'auto può filare, un altro valzer, le limane hanno il tradimento nel sangue. Perché mai tutti i valzer creoli dovevano essere per forza così tanto, ma così tanto minchioni? Pensa, cosa mi sta succedendo oggi? Ha il mento sul petto e gli occhi semichiusi, sta lì come se si sbirciasse il ventre. Caspita, Savalita, ti siedi e ti viene fuori quel gonfiore nella giacca. Forse dalla prima volta che aveva bevuto birra, 15-20 anni prima, 4 settimane senza andare a trovare la mamma, la tetè. Chi avrebbe detto che Popeye si sarebbe laureato architetto, Savalita? Chi che ti saresti ridotto a scrivere editoriali contro i cani di Lima? Pensa, tra poco sarò un pancione. Sarebbe andato al bagno turco, avrebbe giocato a tennis al Terrassas. In 6 mesi avrebbe bruciato il grasso e di nuovo un ventre piatto come 15. Spicciarsi, rompere l'inerzia, scuotersi, pensa, sport, questa è la soluzione. Già il parco di Miraflores, la Quebrada, il Malecón, all'angolo con Benavide, scapo. Scende, si avvia verso Calle Porta, con le mani in tasca, testa bassa. Cosa mi sta succedendo oggi? Il cielo è sempre nuvoloso, l'atmosfera è ancora più grigia ed è cominciata a cadere la pioggerella. Zampette di zanzare sulla pelle, carezze di ragnatele. Nemmeno quello, una sensazione ancora più furtiva e svogliata. Perfino la pioggia era fottuta in questo paese. Pensa, se perlomeno piovesse catinelle. Chissà cosa davano al Colina, al Monte Carlo, al Marsano. Avrebbe pranzato, un capitolo di punto contro punto che si sarebbe andato all'aguidendo e che lo avrebbe portato in braccio fino al sonno viscoso della siesta. Se avessero dato un giallo come Rififì, un western come Rio Grande. Ma Ana doveva aver già segnato il suo drammone sul giornale. Cosa mi sta succedendo oggi? Pensa. Se la censura proibisse le messicanate litigherei meno con Ana. E dopo il cinema avrebbero fatto un giro lungo il Malecón, avrebbero fumato sotto i parasoli di cemento del parco Necochea, ascoltando il ruggito del mare nel buio. Sarebbero tornati tenendosi per mano verso la quinta de los Duendes. Litighiamo parecchio, amore. Discutiamo parecchio, amore. E tra uno sbadiglio e l'altro, Huxley. Le due stanze si sarebbero riempite di fumo e di odore di olio. Aveva tanta fame, amore. La sveglia all'alba, l'acqua fredda della doccia, il taxi collettivo, la camminata tra gli impiegati lungo la colmena, la voce del direttore. Cosa preferiva Savalita, lo sciopero dei bancari, la crisi della pesca o Israele? Forse sarebbe valsa la pena di sforzarsi un po' e di tirar fuori il titolo. Pensa, fare marcia indietro. Scorge le pareti scabrose color arancione, le tegole rosse, le finestre con le inferriate nere delle casette della quinta. La porta dell'appartamento è aperta, ma non compare il batucche, vispo, tutto salti, rumoroso ed espansivo. Perché lasci aperta la porta quando vai a fare la spesa, amore? Ma no, ecco Liana, cosa ti succede? Viene avanti con gli occhi gonfi e lacrimosi, spettinata. Il batucche se l'erano portato via, amore. Me l'hanno strappato dalle mani, singhiozza Ana, dei negri schifosi, amore. L'hanno cacciato nel camion, ce l'hanno rubato. La bacia sulla tempia, calmati, amore, la accarezza il viso. Com'era successo? Le spinge per la spalla verso la casa. Non piangere, stupidina. Ti ho telefonato alla cronica e non c'eri, Ana fa il broncio. Dei banditi, dei negri con la faccia da galeotti. E io lo tenevo per la catena e tutto, me l'hanno strappato, l'hanno cacciato nel camion, ce l'hanno rubato. Mangio e vado al canile a cercarlo. Santiago la bacia di nuovo. Non gli succederà nulla, non essere sciocca. Si è messo a zampettare, a muovere la codina. Si asciuga gli occhi col grembiule, sospira. Sembrava che capisse, amore. Poverino, poverino. Te l'hanno strappato di mano, dice Santiago, razza di mascalzoni. Farà uno scandalo tale. Afferra la giacca che ha gettato su una sedia e muove un passo verso la porta. Ma Ana gli impedisce di uscire. Prima doveva mangiare qualcosina, amore. Ha la voce dolce, fossette nelle gote, gli occhi tristi e pallida. Il ciupe sarà già freddo, sorride, le tremano le labbra. Con quello che è successo mi sono dimenticata di tutto, cuoricino mio, povero il mio batucchito. Pranzano senza parlare, sul tavolino accostato alla finestra che dà sul cortile della quinta, terra color mattone, come i campi di tennis del Terrassas. Un sentierino di ghiaia sinuoso e ciuffi di gerani sui bordi. Il ciupe è diventato freddo, una pellicola di grasso orla al bordo del piatto, i gamberi sanno di latta. Stava andando a San Martin a comprare una bottiglia d'aceto, cuoricino mio. E a un tratto un camion ha frenato accanto a lei e ne sono scesi 2 negri dalla faccia da bandito, da galeotti della peggior specie. Uno le ha dato uno spintone e l'altro le ha strappato la catena e prima ancora di rendersene conto lo avevano già cacciato nella gabbia, se n'erano già andati. Poverino, povera bostiola. Santiago si alza in piedi, si sarebbe fatto sentire. come si permettevano di commettere degli abusi simili? Gliel'avrebbe cantate chiare. Ecco, ecco, Anna si rimette a singhiozzare. Anche lui aveva paura che lo ammazzassero, amore. Non gli faranno nulla, cuoricino mio, bacia Anna sulla gota, un sapore istantaneo di carne viva e di sale. Te lo riporterò subito, subito, vedrai. Trotta verso la farmacia tra Calle Porte e San Martin, chiede di poter fare una telefonata e chiama la cronaca. Risponde Solorzano, il tizio della cronaca giudiziaria. Come cazzo poteva sapere dove si trovava il canile, Zavalita? Si sono portati via il suo cane? Il farmacista allunga un'espressione premurosa. Il canile si trova dalle parti del ponte dell'esercito. Vada subito, a mio cognato hanno ammazzato un chihuahua, una bestiola carissima. Trotta verso la calle Larco, sale su un taxi collettivo. Quanto ci vorrà per la corsa da Paseo Colón al ponte dell'esercito? Conta nel portafoglio 180 soles. Da lì a domenica sarebbero rimasti senza un centesimo. Era un peccato che Anna avesse lasciato la clinica. Meglio non andare al cinema quella sera, povero Batucche. Mai più un editoriale sulla rabbia. Scende in Paseo Colón, trova un taxi nella Plaza Bolognesi. L'autista non sapeva del canile, signore. Un gelataio della Plaza Dosmaio li indirizza. Più avanti, una targa piccola vicino al fiume, deposito municipale dei cani, era lì. Una gran spianata con attorno un muro malconcio di mattoni crudi color cacca, il colore di Lima, il colore del Perù, fiancheggiato da capanne che da lontano si vanno mescolando e infittendo fino a trasformarsi in un labirinto di stuoie, di canne, di tegole, di lamiere, un ringhiare soffocato, remoto. Vicino all'entrata c'è un edificio squallido, su una targhetta si legge amministrazione. In maniche di camicia, con occhiali, calvo, un uomo sonnecchia dietro una scrivania piena di carte e Santiago picchia un pugno sul tavolo. Avevano rubato il suo cane, lo avevano strappato di mano a sua moglie. L'uomo sussultava spaventato. Sacramento, la cosa non sarebbe passata liscia. Che modo è questo di entrare sacramentando in un ufficio? Il calvo si stropiccia gli occhi stupefatti e fa una smorfia. Un po' più di creanza, che diamine. Se è successo qualcosa al mio cane, la cosa non passa liscia. Tira fuori la sua tessera di giornalista, picchia di nuovo il pugno sul tavolo. E i tizi che hanno aggredito mia moglie se ne pentiranno, glielo assicuro io. Cerchi di calmarsi. Controlla la tessera, sbadiglia, il disgusto del suo viso si dissolve in tedio beatifico. Hanno raccolto il suo cagnolino da un paio d'ore? Allora sarà tra quelli che sono arrivati col camion un momentino fa. Non c'era bisogno di scaldarsi in quel modo, amico giornalista, non era colpa di nessuno, la voce era svogliata, sonnacchiosa come gli occhi, amara come le pieghe della bocca, fottuto, anche lui. Gli accalappiacani venivano pagati un tanto per animale, certe volte ne abusavano, cosa ci si poteva fare? Era la battaglia per il companatico. Dei colpi sordi nella spianata, degli ululati, ma come se filtrassero attraverso i muri di sughero. Il calvo abbozza un mezzo sorriso sgraziato, si alza abulicamente in piede, esce borbottando dall'ufficio, attraversano un campo incolto, entrano in un capannone che puzza di piscio, gabbie parallele, zeppe di animali che si strofinano l'uno contro l'altro, spiccano balzi, annusano la rete di fil di ferro, ringhiano. Santiago si curva davanti a ogni gabbia, non era quello, scruta la superficie promiscua di musi, di dorsi, di code tese e oscillanti, qui nemmeno. Il calvo è accanto a lui, allo sguardo perduto, strascica i piedi. Si renda conto, non si sa più dove metterli, protesta un tratto. E poi il suo giornale ci attacca, per tutta giustizia. Il municipio ci sgancia delle miserie, noi dobbiamo fare miracoli. Sacramento, dice Santiago, nemmeno qui. Pazienza, sospira il calvo, ci rimangono ancora 4 capannoni. Escono di nuovo nel campo. Terra smossa, erbacce, escrementi, pozzanghere, pestilenti. Nel secondo capannone una gabbia si agita più delle altre. I fili di ferro vibrano e qualcosa di bianco e lanoso rimbalza, sbuca, riaffonda nell'ondosità. Mezzo muso, un pezzettino di coda, 2 occhietti rossi e piagnucolosi. Butuchito! Aveva ancora la sua catena, non avevano il diritto, che razza di rincoglioniti. Ma il calvo, calma, calma, glielo avrebbe fatto tirar fuori. Si allontana a passi svelti e dopo un po' torna accompagnato da un negro piccolotto in tuta blu. Che vedesse un po' di tirar fuori quel bianchetto là, Pancras. Il negro apre la gabbia, si fa largo tra gli animali, afferra il Batucche per la collottola, lo tende a Santiago. Poverino, stava tremando, ma lo lascia andare indietreggia, scuotendosi. Si cagano sempre sotto, ride il negro, il loro modo di dire siamo contenti di uscire di prigione. Santiago si inginocchia accanto al Batucche, gli gratta la testa, si lascia leccare le mani, trema, sgocciola pipì, barcolla ubriaco e solo quando è nel campo comincia a saltare, a raspare la terra e correre. Venga un po' con me, guardi in che condizioni si lavora. Prende Santiago per il braccio, gli sorride acidamente. Scriva qualcosa sul suo giornale, chieda che il municipio ci aumenti i fondi. Capannoni puzzolenti in rovina, un cielo grigio acciaio, sbuffate di aria umida. A 5 metri da loro una sagoma scura, in piedi accanto a un sacco e alle prese con un bassotto che protesta con voce troppo fiera in proporzione al suo corpo ridotto e si divincola istericamente. Aiutalo, Pancras! Il negro piccolotto corre, apre il sacco. L'altro vi tuffa dentro il bassotto, chiudono il sacco con una cinghia, lo posano per terra e il batucco comincia a ringhiare, a gemere e a dare strapponi alla catena. Cosa ti prende? Guarda spaventato, abbaia rauco. Gli uomini hanno già afferrato i randelli, cominciano già, uno, due, a picchiare e a ruggire. Il sacco balza, guizza, impazzito, uno, due, ruggono gli uomini e picchiano. Santiago chiude gli occhi stordito. In Perù siamo all'età della pietra, amico. Un sorriso agrodolce ravviva il viso del calvo. Guardi un po' in che condizioni si lavora e mi dica se le sembra giusto. Il sacco non si muove più. Gli uomini continuano a picchiare ancora un po', gettano i randelli per terra e si asciugano la faccia, si stropicciano le mani. Prima li ammazzavano come Dio comanda, adesso i soldi non bastano, si lamenta il calvo. Ci scriva su un articoletto, signor giornalista. E lei sa quello che si guadagna, dice Pancras, gesticolando, si rivolge all'altro. Diglielo tu, il signore giornalista, che protesti un po' sul suo giornale. È più alto, più giovane di Pancras, fa qualche passo verso loro e Santiago può finalmente guardarlo in faccia. Cosa? Lascia andare la catena, il batucche si mette a correre, abbaiando, lui apre la bocca e la chiude. Cosa? Un sol per ogni animale, don, dice il negro, e per di più bisogna portarli fino all'immondezzaio dove li bruciano. Soltanto un sol, don. Non era lui? Tutti i negri si somigliavano, non poteva essere lui. Pensa, perché non dovrebbe essere lui? Il negro si china, afferra il sacco. Sì, era lui. Lo porta in un angolo del campo, lo getta tra altri sacchi sanguinolenti, torna indietro bilanciandosi sulle lunghe gambe e passandosi il dorso della mano sulla fronte. Era lui, compà. Pancras gli dà una gomitata, va pure a mangiare. Qui vi lamentate, ma quando uscite col camion a fare la raccolta vi date la bella vita, grugnisce il calvo. Questa mattina vi siete caricati il cagnolino del signore, eppure aveva il guinzaglio ed era con la sua padrona, coglioni. Il negro solleva le braccia, era lui. Loro non erano usciti col camion quella mattina, don, si erano dati alla bella vita lavorando col bastone. Pensa, lui, la voce è la sua, il corpo pure, ma sembra più vecchio di 30 anni, lo stesso muso fine, lo stesso naso schiacciato, gli stessi capelli crespi. Ma ora, in più, ci sono quelle grosse borse violacee sotto le palpebre, le rughe sul collo, una patina verdastra sui denti da cavallo. Pensa, erano bianchissimi, com'è cambiato, com'è rovinato. È più magro, più sporco, molto, molto più vecchio, ma quello è il suo modo di muoversi, indugiato e solenne, sue quelle gambe di ragno. Sulle sue manacce c'è ora una corteccia nodosa e attorno alle labbra un alone di saliva. Si sono lasciati alle spalle il capannone, entrano nell'ufficio, il batucche si strofina contro i piedi di Santiago. Pensa, non sa chi sono, non glielo avrebbe detto, non gli avrebbe parlato, come vuoi vecchio di 30? Come vuoi che ti riconosca, Zavalita? Ne avevi 16, 18 e adesso eri un vecchio di 30. Il calvo infila la carta carbone tra due fogli, scarabocchia un paio di righe con una scrittura ingobbita e avara, appoggiato al vano della porta, il negro si lecca le labbra. Una firmetta qui, amico, e sul serio ci dia una spintarella, chieda alla cronica che ci aumentino i fondi. Il calvo guarda il negro. Non stavi andando a mangiare? Sarebbe possibile un anticipo? Fa un passo e spiega con naturalezza. I fondi sono a terra, don. Mezza libra, sbadiglia il calvo, non ho altro. Mette via il biglietto senza guardarlo ed esce insieme a Santiago. Un torrente di camion, di autobus, di automobili sta attraversando il ponte dell'esercito. Che faccia avrebbe fatto se? Nella nebbia, l'ammasso terroso di casupole di Fray Martín de Porres, se la sarebbe data a gambe? Si intravedono come in sogno. Guarda il negro negli occhi e lui lo guarda. Se mi ammazzavano il cane, credo che avrei ammazzato voi. E cerca di sorridere. No, Zavalita, non ti riconosce. Ascolta con attenzione, il suo sguardo è torbido, distante e rispettoso. Oltre a invecchiare si doveva essere anche abbrutito, pensa, fottuto, anche lui. Lo hanno raccolto questa mattina il batuffolino? Un luccichio inaspettato sprizza per un attimo dei suoi occhi. Sarà stato il negro Cespedes, quello che non guarda in faccia a nessuno. Si caccia nei giardini, rompe le catene, qualsiasi cosa, pur di guadagnarsi il suo sol. Si trovano ai piedi della scala che sale verso Alfonso Ugarte. Il batucche si è avvolto là in terra e abbaia al cielo color cenere. Ambrosio! Sorride, esita, sorride. Non sei Ambrosio. Non se la dà a gambe, non dice nulla. Guarda con un'espressione abbattuta e stolida e un tratto c'è nei suoi occhi una specie di vertigine. Ti sei dimenticato di me? Esita, sorride, esita. Sono Santiago, il figlio di Don Fermin. Le manacce si sollevano. Il signorino Santiago, don, si arrestano come incerte se strangolarlo o abbracciarlo. Il figlio di Don Fermin, alla voce rotta della sorpresa e dell'emozione, muove rapidamente le palpebre, abbacinato. Certo, per Bacco, non lo riconosceva? Santiago invece l'aveva riconosciuto subito dopo averlo visto nel capannone. Cosa gli sembrava per Bacco? Le manacce si animo, diavolaccio, solcano di nuovo l'aria, come era cresciuto, Dio mio, brancicano le spalle e la schiena di Santiago e i suoi occhi ridono finalmente. Che contentezza, signorino! Non sembra vero di vedermelo qui già uomo fatto. lo palpa, lo guarda, gli sorride. La vedo e non ci credo, signorino. Certo che la riconosco, adesso sì, come somiglia al suo papà e un pochettino anche alla signora Zoila, naturalmente. E la signorina Tetè e le minacce vanno e vengono, emozionate, spaventate, il signor Faville, dalle braccia alle spalle, alla schiena di Santiago, il suo sguardo sembra dolce e reminiscente e la sua voce si sforza di essere naturale. Guarda un po' quando si dice il caso e dove avevano finito per incontrarsi. Signorino, e dopo così tanto tempo, diavolaccio. Questo vai e vieni mi ha fatto venire sete, dice Santiago. Vieni, andiamo a bere qualcosa. Conosci un posto da queste parti? Conosco il posto dove vado a mangiare, dice Ambrosio. La cattedrale. È un posto da poveri, non so se le piacerà. Se hanno birra gelata mi piacerà, dice Santiago. Andiamo, Ambrosio. Se no io me l'alto. Sì.
Cominciamo.
Facciamo una pausa qua.
Ho un po' di domande da fare su questa parte. Poi magari mi faccio un altro pezzo.
Perché forse un po'.
Allora, c'è tutta un gruppo di scrittori italiani, anche molto diversi tra loro, che guardano alla letteratura sudamericana e soprattutto a Vargas Llosa, che direi è quello che ha influenzato di più una certa narrativa italiana, perché né Borges né García Márquez, secondo me, possono vantare un'influenza come quella di Vargas Llosa. Sentendoti leggere, io, a parte il fatto che comunque, diciamo, spero che abbiate sentito cosa vuol dire scrivere, quindi cosa vuol dire comporre una pagina, ecco, io sono stato colpito, sono, come quasi sempre sono colpito dagli scrittori sudamericani, dalla coralità. Cioè, se avete sentito, è come un fastello, come un grande coro di voci dove sembra quasi che, non so come dire, sembra che tutto sia animato, che tutto abbia un anche le cose parlano, no? Quando vanno nei capannoni alla ricerca del cane, non so se avete notato come tutto, perfino le reti metalliche avevano come una vivacità, oppure questo terreno che c'era tra un capannone e l'altro, schifoso, un po' tra pozzanghere, un po' di cacca, un po', no? E questo pullulare di cose, di voci, in me evoca sempre la foresta, no? Come se fosse qualcosa... e che ha probabilmente il suo grande poema in quel grande libro che consiglio, che tutti dovrebbero leggere, che è Grandi Sertou di Guimarães Rosa, forse, insomma, non so dire se è un romanzo, un'epopea, un poema, comunque è uno dei testi base per capire la narrativa sudamericana. Ecco, vorrei sapere dove sta il motivo di fascino per te, per, sto pensando adesso tu non parlare al suo nome, ma per Sandro Veronesi, per esempio, e altri, per cui tutta una generazione di scrittori molto bravi ha trovato in questa caratteristica, che mi sembra così sudamericana, invece una via possibile. Ecco, cosa... Scusa se...
Il mio rapporto in particolare con questo libro è un po' complesso, perché io rimango tutte le volte affascinato e abbacinato dalla pagina di Vargas Llosa, ma poi quando mi metto a scrivere, quando penso a cosa faccio io, è come se lui non ci fosse più, no? Cioè, mi piacerebbe poter dire sì, io ho preso da Vargas Llosa, ho migliorato la sua pagina, no, invece è come se io qua a un certo punto proprio sentissi il suono, no, di queste parole, benché tradotte, benché... È come se io, aprendo questo, sentissi un'ondata di suoni, di voci che però non perdono il significato, come quando in una stanza parlano tutti insieme, no? E questo sottile crinale, no? È facile fare la cosa corale in cui non si capisce niente, perché... Basta anche delle tecniche sono state classificate, si prendono dei pezzi, si mettono insieme, si montano. Cioè, l'effetto stanza affollata e brusio di persone che parlano non è difficile da ottenere, non è difficile da ottenere. Poi d'accordo, magari ha più senso capire perché uno vuole ottenerlo, però tecnicamente è facile. Però un brusio, una coralità dove ciascuna voce però ancora si può percepirla come dotata di significato, questo per me è qualcosa non vorrei dire di miracoloso, perché chiaramente qua c'è sudore, non miracolo, no? Però è qualcosa di equilibrio, cioè è una questione di equilibrio. Questa è una pagina che sembra appunto la grande foresta, però è fatta di tutti i passi equilibrati, perché io riesco, adesso io dicevo del suono, no? Però è anche fortemente visivo, questo qui. E voi vi avvicinate alla scena, vi allontanate dalla scena, siete dietro gli occhi del protagonista, ma poi lo vedete passeggiarvi accanto, siete nella pelle del narratore, ma il narratore poi immediatamente diventa quello che pulisce le scarpe, vedete la donna, il cane e il negro in rapida sequenza, e invece certe cose sono dilatate, quindi i tempi scorrono accelerando e rallentando. Tutto questo vi pone, voi lettori, me lettore, dentro a una specie di pallone. Da tutte le parti c'è Vargas Llosa che mi dice delle cose, mi arriva da tutte le parti, come quegli esperimenti delle orchestre che si mettono attorno a voi e voi siete il pubblico e state dentro, no? E questo è secondo me il fascino di questo tipo di scrittura, e parlo per me ma forse anche per quelli che dicevi tu, è questa capacità di doppiare, di raddoppiare la posta. Lui vuole raccontarvi di persone, no? di vite, di tante vite, e sceglie una maniera viva, no? non separa la carne viva per farne una cosa ordinata da comunicarvi. No? Quello che vi arriva è all'ennesima potenza la stessa vita che lui voleva rendervi, perché brulica la pagina stessa, no? Deve essere questo, deve essere una specie di richiamo del realismo, no? Però non magico, per quello che non è. È come se la descrizione dei fatti avesse mostrato la sua corda, mostrato la corda come freddezza, cioè io sono uno scrittore realista e quindi mi immergo in una vicenda che ha del freddo, descrivo le cose, invece qua si riesce a essere caldi, no? Non c'è più questa, ma essere caldi non perché c'è la fantasia, c'è la bizzarria, c'è il barocco gratuito, ci sono le metamorfosi, i mostri, no? Qua cosa ci sono? Ci sono taxi, ci sono cani, c'è una bibita, c'è quello che dice uno che beve, c'è una moglie, no? Non ci sono delle cose straordinarie di quelle lì dove parte la fantasia, non ci sono le farfalle gialle che accompagnano un personaggio come Marquez, no? Con questo non voglio dire nulla contro,
certo.
Marquez,
no, ma comunque anch'io, come preferisco Vargas Llosa, Marquez, su questo siamo molto d'accordo. Volevo dire una cosa, scusami, mentre parlavi, perché mi sembra che abbia fatto due osservazioni che sono interessanti. Cioè, una, lui dice c'è questo grande equilibrio, e dall'altro questo pullulare, no? Che però miracolosamente, tra virgolette, non sono in contraddizione tra loro. E io per esempio una cosa di cui sono stato colpito, sentendo, perché non ho letto, ammetto, questo romanzo, volevo leggermelo in questi giorni ma sono riuscito solo a comprarlo, è questo. Diciamo l'effetto caos, che secondo me sarebbe da evitare sempre, a meno che non ci siano, come diceva Dario, delle precise ragioni per cui si vuole dare questo effetto caos. Secondo me questo effetto caos si evita facendo quello che lo scrittore ha sempre fatto e deve fare, cioè anticipando. Cioè lo scrittore è come un po' il pescatore, no? che getta l'amo, no? E quindi diciamo come in certi giochi, no? In cui si butta qualcosa davanti e poi lo si raggiunge, si butta qualcosa davanti e lo si raggiunge. Perché per esempio, faccio un esempio, a parte il titolo, no? Che comunque non è Conversazione nella vecchia topaia, ma è nella cattedrale. Quindi è vero che è un vecchio scannatoio che si chiama cattedrale, però è cattedrale, quindi non è che Vargas Llosa faccia queste cose per nulla. E poi c'è un'altra cosa che crea, la lettura è una cosa naturalmente automatica, cioè uno legge innanzitutto, non sta a misurare le parole, a guardare qui vuol dire questo, qui fa questo, cioè il lettore non è un tecnico della lettura, il lettore legge perché gli piace, si affida al flusso narrativo, però nello stesso tempo lo scrittore bravo, lo scrittore avveduto comincia a dare in anticipo, a porre delle cose che poi il lettore si deve aspettare, come si dicesse, adesso io ti dico questa cosa, da questa cosa tu dovrai aspettarti certe cose e non certe altre, cioè la scrittura di un testo ben fatto sono sempre come dei sentieri che si biforcano. A un certo punto è come se dicesse lo scrittore: da qui ci si biforca, tu da questo punto devi aspettarti certe cose, non certe. Per esempio, la chiacchierata quasi preliminare tra i due giornalisti, il cronista e l'editorialista, che dice no? E ci sono due cose importanti che ha detto. Prima di tutto, che quando si diventa editorialisti dopo un po' si smette di fare il giornalista, cioè i fatti non interessano più, no? Dice: il giornalismo sono fatti, sono le cose, tu sei passato sull'altra sponda, tu ormai ti metti a parlare della situazione internazionale eccetera, tra un po' pianterai a prendere uno studio d'avvocato, no? E buonanotte, che è molto interessante perché i fatti sono l'oggetto della letteratura. E dall'altra parte dice: potrei essere tuo padre, sono 6 anni tra me e te, guarda che potrei essere, dice, perché i fatti invecchiano, la vita invecchia, no? Quindi fanno già invecchiare. Fanno invecchiare, si invecchiano nel senso transitivo del termine, fanno invecchiare. E mi sembrava molto interessante questo fatto perché ci dà un ritratto molto preciso della persona, cioè una persona che è quella a cui accade, sta per accadere questa cosa tremenda, che magari adesso ti pregherei di leggere, sì. Cioè di sapere chi era, cos'era suo padre, sì. No? E a uno che ha tentato in punta di piedi di andarsene dai fatti, non so come dire,
sì, non voleva sapere,
ecco, e questo a parte il fatto che potrebbe essere autobiografico, è sempre autobiografico in un certo senso, no? Che qualunque scrittore, secondo me,